Gialla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio cari amici di Radio Parma, è partito il conto alla rovescia verso domenica, verso Lignano Sabbiadoro, dove il Parma affronterà il Pordenone. È partito oggi perché oggi, per la precisione tra poco, il Parma tornerà ad allenarsi a Collecchio dopo una giornata di riposo concessa da Maresca, quella di ieri, appunto una domenica di relax per i giocatori. Oggi tra l'altro parlerà anche Cobaut, il nuovo difensore del Parma, sentiremo le sue parole, ve le proporremo nelle nostre rubriche dei prossimi giorni, sicuramente anche questa sera al TG Parma delle 19.30. Questa mattina però ha parlato Gigi Buffon alla trasmissione Radio Anch'io e ha detto delle cose interessanti. Ovviamente le domande hanno spaziato un po' dalla nazionale alla Juventus, passando anche per il Parma. Allora mi sono appuntato quello che ha detto appunto sulla realtà che sta vivendo ora, quella della società crociata, quella della sua nuova avventura, del ritorno qui nella nostra città. Gli hanno chiesto: più facile la promozione del Parma o lo scudetto della Juve? Lui, molto diplomaticamente ma anche di cuore, con spontaneità, ha detto: mi auguro la promozione del Parma. E ha detto: in questo momento è una ragione di vita ed è il motivo principale per il quale continuo ad avere questa passione potente che vuole arrivare a questo obiettivo. E poi ha detto: la Juve sta facendo solo un passaggio, non so se generazionale o di ossatura, però insomma che Buffon definisca la promozione del Parma una ragione di vita, insomma, non può che farci piacere. Io vi ricordo, per intervenire, per mandarci i vostri SMS WhatsApp, il numero è sempre il solito 333 9200 170. Ma torniamo a quello che ha detto il nostro portierone. Ha parlato anche appunto di nazionale e ha detto che in questo momento, avrete visto ieri l'1-1 contro la Svizzera, lo 0-0 pardon, contro la Svizzera, ha detto: il problema dell'Italia è stato la buona sorte, non altro. La nazionale paga il briciolo di sfortuna che le è capitato, purtroppo sì, rigore sbagliato da Jorginho, occasioni sprecate. Ci sta, insomma, lo speriamo veramente che la nazionale di Mancini sappia riprendersi e soprattutto vada a vincere poi a metà novembre la partita di ritorno contro la Svizzera. Svizzera che al momento è l'unico ostacolo verso la qualificazione diretta ai mondiali. Non vogliamo neanche pensare che l'Italia possa saltare un altro mondiale, soprattutto dopo aver vinto l'europeo. Ma insomma, il gioco di queste due ultime partite, benché finite in pareggio, è stato confortante. E Buffon ha parlato anche di un suo possibile ritorno in nazionale, però è stato molto molto diplomatico anche in questo caso. A precisa domanda: spera nel sesto mondiale? Lui ha detto: non punto a niente, in questo momento non prendo in considerazione l'idea di smettere. E poi ha detto: se Mancini dovesse chiamarmi, vedremo, il CT non ha sbagliato nulla e ci siamo sentiti l'ultima volta 2 o 3 anni fa, non voglio creare pressioni inutili, Mancini ne ha già tante e non deve averne di più. Insomma, un Buffon che punta a fare il meglio con il Parma e poi dice: vedremo quello che verrà. Però insomma non si candida, anche e soprattutto dal punto di vista, ecco, attraverso il mezzo mediatico, non si presta a fornire titoloni ai media che poi potrebbero, come ha detto lui, creare un'ennesima, non dico polemica, però un pensiero in più per Mancini, che in questo momento non ne ha assolutamente bisogno. Veniamo più strettamente al campionato di Serie B, perché oggi la Gazzetta di Parma e nello specifico Paolo Grossi hanno stilato una griglia di partenza di quello che chiamano il Gran Premio di Serie B. A mercato chiuso, tempo di fare il bilancio su quelle che sono le potenzialità delle rose delle squadre in corsa per la promozione, ma anche per la salvezza, che ci auguriamo ovviamente che non debba riguardare minimamente il Parma. In prima fila Parma, Cremonese e Monza. Del Monza si è sempre parlato, forse si è anche indebolito un po' rispetto all'anno scorso, non lo so, lo vedremo. Della Cremonese si parla poco, ma è una squadra che da tanti anni cerca di fare il salto di qualità e non c'è mai riuscita. La Cremonese ha una proprietà molto forte, che è quella della famiglia Arvedi, l'azienda principale di Cremona, una grande acciaieria, quindi insomma un'ottima disponibilità, però è sempre mancato qualcosa. Quest'anno la partenza è stata buona, la squadra sembra molto quadrata, quindi vedremo. Prima posizione allora per Cremonese, Monza e Parma. In seconda il Benevento, che abbiamo visto al Tardini comunque essere una buonissima squadra ed era priva di Lapadula. Poi Brescia, il Brescia di Filippo Inzaghi, è partito bene, due vittorie. Lui ha detto, Filippo Inzaghi, in una recente conferenza stampa, ha detto il Brescia deve fare la partita quando scende in campo. Quindi questo significa avere le idee molto chiare su quelle che sono le ambizioni. Lecce, in seconda fila, partito non benissimo, aveva fatto molto bene col Parma in Coppa Italia, poi in campionato, insomma, partenza un po' così, però squadra di assoluto valore. Terza fila per Cittadella, Frosinone e Spal. E poi in quarta fila il Crotone, che nonostante venga dalla Serie A sembra aver perso obiettivamente qualcosa, al di là della cessione di Simi, non sembra una squadra che al momento può battagliare per le primissime posizioni, però vedremo. Il Pisa, squadra interessante che secondo me continuerà a fare una buona partenza, poi però dovrà cercare di confermarsi nell'arco del campionato. E la Regina che ha un attacco un po' stagionato, penso a Menez, Galabinov, Denis, di esperienza, ecco, vedremo cosa riuscirà a fare. Obiettivo playoff. Quinta fila per Ascoli, Perugia, Vicenza, poi Alessandria neopromossa, il Como e la Ternana. Settima fila per il Cosenza, che è stato ripescato, come molti di voi ricorderanno, al posto del Chievo, e il Pordenone, che è il prossimo avversario del Parma. Questo fa capire quanto sia necessario vincere senza se e senza ma la prossima partita contro un Pordenone partito molto male, che però ha cambiato allenatore via Massimo Paci, ex del Parma, tra l'altro ex difensore del Parma, e dentro Massimo Rastelli, un allenatore che ha una buonissima esperienza di categoria, allenato anche in Serie A, in Serie A non ha mai fatto bene onestamente, però in B invece sì, quindi ecco, vedremo cosa succederà. Lo abbiamo detto, il Parma è tornato ad allenarsi, abbiamo preparato una scheda appunto facendo un po' il punto della situazione anche sui nazionali che sono un po' in giro per l'Europa, sentiamo.
Mezz'ora di partita ieri per Denis Mann, tenuto a riposo fino al minuto 63 dal CT della Romania Mirel Radoi nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Liechtenstein, squadra materasso del gruppo J, sconfitta 2-0. L'ala destra del Parma verrà probabilmente impiegata dall'inizio nella gara di mercoledì contro la Macedonia, importantissima per entrambe le squadre, pienamente in corsa per il secondo posto alle spalle della Germania. Mann sarà l'ultimo dei sei nazionali del Parma a rientrare a Collecchio, il primo invece Dan Dierks, che ha già concluso gli impegni con il Belgio Under 21, mentre fra domani e mercoledì rientreranno anche i vari Benedicak, Som, Turk e Zagaritis. Oggi pomeriggio a Collecchio la ripresa degli allenamenti, con l'inizio del conto alla rovescia in vista della partita di domenica sera a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, in una terza giornata che si apre venerdì con Benevento Lecce, prosegue sabato con sei partite fra cui Spal Monza e il derby calabrese Crotone Regina, per concludersi domenica con tre incontri, l'ultimo proprio quello del Parma, che ha quindi il vantaggio di poter lavorare un giorno in più con i nazionali rientrati dai rispettivi impegni. Chi ha lasciato Collecchio è Jan Karamo, che era fuori rosa e che oggi ha sostenuto le visite mediche a Istanbul. Si attende l'ufficialità del passaggio in prestito ai turchi del Fatih Karagümrük, che possono sfruttare una finestra di mercato ancora aperta. Una buona notizia per il Parma, che si trova a dover gestire un esubero in meno.
Palla in tribuna.
E questo era il punto della situazione. Intanto ci scrive Rino dicendo che Buffon è stata la miglior cosa che ha fatto il presidente, a me ha fatto immensamente piacere, porta esperienza, grinta, carisma e personalità. Continuate a scriverci al 333-9200-170 anche dicendoci quali sono secondo voi le principali favorite per questa Serie B. Ora però facciamo un piccolo salto nel passato di 6 anni esatti, perché il 6 settembre del 2015, i più attenti lo ricorderanno, il Parma rinasceva con la partita di Arzignano e quel pomeriggio c'era in campo anche Fabio Lauria, che è il nostro primo ospite. Buon pomeriggio Fabio.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
Fabio, sei stato un grande protagonista dell'anno della Serie D, devo dire ricordato con tantissimo affetto dai tifosi del Parma e penso di poter dire che quello è stato un anno veramente speciale, forse il più speciale della tua carriera.
Vabbè, direi proprio di sì, ricordare quei tempi è sempre un piacere, poi a distanza veramente di tanti anni trovo ancora passione per quell'anno, devo ringraziare tantissime persone che ancora mi scrivono, tanti amici, siamo rimasti ancora in contatto, è stato veramente un anno speciale sotto tutti i punti di vista, sotto i punti di vista calcistici, ma soprattutto umani, è un anno che io personalmente non dimenticherò mai.
Guarda, ci stanno già scrivendo in tanti, ad esempio Monica, un saluto a Fabio, un grande. Fabio, tu hai appeso gli scarpini al chiodo, credo già da un anno.
No, non ancora.
Non ancora, scusami.
No, non ancora perché a marzo ho subito un infortunio al ginocchio.
Ah, ci dispiace molto.
Quindi sono in fase riabilitativa.
Bene, bene, allora, cioè bene, insomma, per modo di dire, noi ci auguriamo però di poterti rivedere in campo, seguiremo bene la geografia del tuo rientro e dei tuoi spostamenti in modo da non perderci quelle
assolutamente.
Che sei, anche perché tu, insomma, sei giovane, sei ancora giovane, dai, tutto sommato, poi
hai uno spirito molto
giovanile.
35 anni,
esatto.
ancora mi sento giovane.
Tanto compiuti il 30 agosto, se non sbaglio.
30 agosto, sì, 30 agosto.
Sì, sì. Fabio, ti senti ancora con qualche compagno dell'anno del Parma?
Sì, assolutamente. A parte con Davide Giorgino, che era un'amicizia nata anche prima di Parma, ma poi con tanti altri ci sentiamo, ci confrontiamo, ci scriviamo durante il calciomercato per capire se ci sono possibilità di ritornare a giocare insieme. Quindi,
immagino.
È stato un anno, l'ho detto prima, è stato un anno bello in tutti i sensi, perché poi è vero che eravamo il Parma, è vero che eravamo una squadra a tratti imbattibile.
Perché
non abbiamo mai perso, ma tutte queste componenti non possono essere solo a livello tecnico, perché con il talento si vincono le partite, ma non si vincono i campionati. È stato proprio una forza di gruppo, è stata un'unione, è stata diciamo la vittoria del gruppo, secondo me, quell'anno, perché si sono riscoperti i veri valori, è stato un anno indimenticabile un po' per tutti.
Si vedeva assolutamente la grande coesione di quel gruppo, partito abbiamo detto il 6 settembre da Arzignano su un campaccio infame che ricorderai benissimo, tra l'altro una partita molto difficile che vincemmo grazie a un calcio di rigore tra l'altro molto dubbio,
esatto,
possiamo anche dirlo,
esatto.
Capimmo quanto era duro il pane della Serie D.
Ma prima di quello mi piace ricordare che il 3 agosto e il 4 agosto quando ci siamo riuniti eravamo in 9.
Sì.
C'era Ale. C'era Cacioli, c'era Musetti, c'ero io e pochi altri e qualche giovane,
sì.
quindi quello è da ricordare, perché tante cose si danno per scontato, ma di scontato non c'era nulla, perché partire in 9 al primo giorno di ritiro, anzi qualcuno dei giovani era anche in prova, non era facile per lo staff tecnico, non era facile per noi giocatori che comunque non avevamo una rosa, e subito dopo un mese andare a vincere ad Arzignano su un campo comunque di una delle squadre che negli ultimi anni sta facendo benissimo, ricordiamo il campionato vinto, non è stata proprio una passeggiata, quindi lo dicevo prima, solo con dei veri uomini si poteva tirar fuori un campionato del genere.
Hai detto benissimo, Fabio, ti chiedo qual è, penso di conoscerla, l'istantanea più bella di quel campionato che tu ti porti dentro a livello personale.
Direi il Manuzzi.
Sì, Manuzzi, bellissima, direi... bellissimo gol in rovesciata, veramente stupendo nel finale, ma un'emozione, ecco Fabio, io credo che per le emozioni non abbiano categoria, cioè un gol così, un'emozione così nel finale, per chi la prova è lo stesso in Serie A e in Serie D.
Assolutamente, cioè io credo che sia come hai detto te, poi c'era anche una particolarità in quella rovesciata e soprattutto in quella partita, che io tornavo da un infortunio abbastanza lungo che mi ha tenuto fermo per 3 mesi, sì. E ho sofferto tanto in quel periodo perché lavoravo più degli altri ma non potevo giocare, sì. E quindi diciamo che in quella rovesciata c'è stato un po' tutto, c'è stata l'emozione ovviamente della rovesciata, c'è stata l'emozione del gol all'ultimo in una partita soffertissima, tra l'altro in 10, è stata l'emozione di andare a più 9, quindi stavamo ipotecando un pochino la promozione, c'è stato un mix veramente fantastico, non è stata diciamo la rovesciata in sé per sé nel gesto tecnico, ma è stata un po' l'emozione che racchiudeva 3 mesi di lontano dai campi, che racchiudeva il passo verso la promozione, che racchiudeva comunque una partita sentitissima dove giocavamo solo noi, non potevamo sbagliare ed eravamo in 10 e non era stata una grandissima partita, quindi diciamo l'emozione ha preso un po' tutto.
Eh sì, veramente. Ci scrivono in tanti Jacopo ci ricorda che c'era un coro, io non mi metto a cantarlo, che faceva più o meno così. Da questa categoria c'è un giocatore che ci porterà via ed è Fabio Lauria. In realtà è stato un lavoro collettivo, è stato anche perché tu effettivamente avevi purtroppo risentito dell'infortunio che hai detto, però veramente un grande gruppo e anche a livello offensivo, insomma, le soluzioni non mancavano.
Ma no, assolutamente. Poi sai, è sempre un'arma a doppio taglio in queste categorie, visto che comunque non stiamo parlando di Serie A dove magari si gioca ogni 3 giorni.
È vero.
Ci sono quelle sono le partite, e avere tante soluzioni davanti può essere un'arma a doppio taglio, perché qualcuno devi pur lasciare fuori. Parlavamo comunque di giocatori che in categoria avrebbero giocato veramente ad occhi chiusi ovunque. E averli tutti insieme poteva destabilizzare un pochino, ed è proprio per quello che io continuo a ripetere che quell'anno è stato proprio importante a livello umano, perché tutti ci sono state partite che io ricordo, ci sono state partite dove magari segnava Musetti e la partita dopo era in panchina, segnava Guazzo, era in panchina, segnava Longobardi era in panchina, segnavo io la domenica dopo eravamo in panchina, quindi
c'era concorrenza, molta concorrenza.
Solo con grandi uomini potevi andare avanti, perché cioè, la bomba d'orologeria poteva scattare in ogni momento, no?
Avere tutti quei
giocatori, magari basta che si lamentava uno, poi dopo sappiamo benissimo che si lamenta uno, poi a catena si lamentano tutti.
Sì.
Invece lì non c'è mai stato questo. Niente di tutto questo, avevamo compreso tutti quanti che grande opportunità avevamo, che grande emozione avevamo, dove eravamo, perché maglia stavamo giocando, e quindi abbiamo messo da parte, ognuno di noi ha messo da parte quello che era il proprio ego, quello che erano le proprie caratteristiche, e l'ha messa a servizio del Parma.
Arrivano anche i saluti del nostro fedelissimo ascoltatore Luca per Fabio Lauria. Fabio, io facevo un paragone, quell'anno mi sembrava un po', ovviamente spero non sia offensivo, l'avventura di campioni del Cervia, cioè una squadra di dilettanti o semiprofessionisti che aveva tantissimi fari puntati addosso. È vero, noi su scala qui provinciale, però insomma eravate tutti i giorni sul giornale, televisione, dirette Sky, e anche situazioni che magari in altre piazze non vengono considerate dai media, non so, mi ricordo ad esempio qualche polemica su Guazzo, insomma, che venivano, come succede in questi casi, un po' ingigantite. È stata veramente un'esperienza particolare anche dal punto di vista mediatico.
Guarda, io l'ho sempre detto e continuerò a ripeterlo anche quando smetterò di giocare. Non ho avuto la fortuna di giocare in Serie A, ma mi sono sentito in Serie A.
Sì, l'ha detto anche Longobardi prima di andare via da Parma, questa cosa. Sì.
Per tutto quello che c'era. È ovvio che, come dicevamo prima, anche quello era un'arma a doppio taglio, perché c'era molta più pressione, non potevi mai sbagliare, dovevi sempre stare concentrato, quindi diciamo che facevi una categoria dilettantistica, ma a tutti gli effetti dovevi essere e sembrare un giocatore di Serie A, perché intorno avevi una struttura di Serie A, avevi giornali di Serie A, avevi una squadra, una società di Serie A, avevi tifosi di Serie A, avevi come dici tu, a livello mediatico eri una Serie A, e quindi avevi le pressioni che potevano avere i ragazzi che hanno giocato a Parma in Serie A, ok? E quindi ecco perché dico sempre, io non ho avuto la fortuna di giocare in Serie A, ma credo di averla provata la Serie A.
Assolutamente.
Proprio perché quell'anno è stato proprio un mix non solo calcistico, ma proprio, come dici te, tutto il contorno.
Eh sì. E Serie A che il Parma poi ha ritrovato, ora è tornato in Serie B, penso che tu comunque un occhio al Parma lo butti sempre.
Come no.
E quando hai visto che Buffon insomma è tornato al Parma, immagino che anche tu abbia avuto, insomma, abbia provato da tifoso simpatizzante comunque legato a Parma un'emozione particolare.
Beh, ma è sempre stato un ritorno chiamato, diciamo, no? È da un po' di anni che sentivo vociferare di questo ritorno. Secondo me il Parma ha fatto un colpo da 90 per, non solo per il giocatore, ma credo proprio per la personalità, per quello che ha fatto, per il carisma che può portare all'interno dello spogliatoio, per l'esempio che può essere per i giovani. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di un campione del mondo che ha 43 anni ancora lì, e quindi va preso d'esempio. E Parma secondo me ha ragionato, credo che abbia ragionato in questi termini, una squadra abbastanza giovane con un allenatore giovane che credo possa fare veramente bene, perché penso veramente che possa fare bene l'allenatore, e ha inserito secondo me un giocatore di livello mondiale, non solo per la qualità del giocatore che è, ma soprattutto per quello che può apportare all'interno dello spogliatoio, per quello che può apportare tra tifoseria e spogliatoio, perché anche quello fa la differenza. Io non posso mai dimenticare l'anno della Serie D, Ale era un giocatore fuori categoria, ma non era tanto il campo a parlare, era proprio quello che era Ale fuori, come poteva unire il gruppo con la società, con i tifosi, come poteva far sentire la parmigianità. Sono tanti fattori poi in uno spogliatoio che fanno la differenza, tanti giocatori spesso vengono valutati anche per questo motivo, quindi credo che Buffon, oltre a essere un portiere, forse il più forte portiere al mondo, porta secondo me dentro lo spogliatoio qualcosa che altri non hanno.
Assolutamente. E poi in Serie D non c'erano i numeri fissi, però io, se penso al numero 10 di quel Parma, penso a Fabio Lauria, e oggi quella maglia numero 10 è sulle spalle di Franco Vázquez, insomma un altro grandissimo.
Quello è un altro colpo da 90, quello credo che sia un colpo fuori categoria, e lo ha dimostrato anche, nella scorsa partita. Lo ha dimostrato, cioè sono numeri quelli, sono assist che non si vedono da tutti i giorni, quindi credo che sia anche quello un colpo sensazionale. Non sono scaramantico, non me ne vogliono i tifosi.
Sei un napoletano atipico allora, Fabio.
Sì, esatto, non me ne vogliono i tifosi scaramantici che dicono no, andiamo con i piedi di piombo. Però credo che Parma possa dare veramente delle grandi soddisfazioni, perché c'è un mix secondo me ottimo e sono dei giovani interessantissimi. Spero che Roberto Inglese, con cui ho avuto il piacere quando era giovane di giocarci insieme, possa riprendere a pieno regime, perché anche lui ha delle qualità sia a livello di calciatore, ma soprattutto umane, che in categoria possono fare la differenza. Con l'inserimento di Vázquez, con l'inserimento di Buffon e con i ragazzi che sono rimasti anche da un po' di tempo a Parma, credo che si possa fare qualcosa di importante quest'anno.
Tra l'altro hai detto bene, insomma a volte si gioca un po' soprattutto dall'interno ad alleggerire la pressione. Io mi ricordo che nell'anno della Serie D la società diceva l'obiettivo è arrivare in Serie B nel giro di 3 anni, però tutti sapevano che arrivata la Serie C si voleva subito la promozione anche in B, e anche è così anche quest'anno, innegabilmente, diciamolo, se il Parma non dovesse essere promosso sarebbe una delusione, però insomma questo fa parte del gioco, e fa parte anche del gioco che chi affronterà il Parma darà sempre il 110%, come era, facendo le dovute proporzioni, anche per voi in Serie D, nessuno vi ha mai regalato
assolutamente
niente.
assolutamente, è lì che poi si vedono quei giocatori che sono stati inseriti. Cioè, credo che sia proprio questo, no? Reggere le pressioni di una società come il Parma, che, parliamoci chiaro, in Serie B non c'entra niente, sì, cioè, c'è poco da fare. È andata male l'anno scorso, ci sono stati mille problemi, nessuno vuole tornarci indietro, perché ormai quello che è passato, si pensa a quello che è adesso, e cioè, giocare a Parma, come è stato in Serie D, lo sarà in Serie C, e lo è stato in Serie C, lo sarà in Serie B come in Serie A, c'è sempre una pressione, è normale, è scontata. Noi avevamo, senza nemmeno sapere quanti giocatori erano, avevamo 10.000 abbonati. Capisci che gente che ha visto Veron, Thuram, Cannavaro, Buffon nei suoi tempi, Sensini, Chiesa, cioè, ne posso dire Asprilia, Balbo, cioè, qualsiasi giocatore è passato da Parma in quegli anni era un campione. Non è proprio facile, no? Giocare in una piazza del genere. Ci sono mille dinamiche, quello sì, nel calcio ci sono tantissime dinamiche, ci sono tantissime cose da prendere in considerazione, non basta solo avere i giocatori più forti per poter vincere, ma nessuna categoria.
Sì.
Credo che però quest'anno si sia fatto un mix giusto, secondo me, a parer mio. Un po' di pressione c'è, è normale. Ci deve essere, è giusto che sia, ma, ripeto, i giocatori che sono stati inseriti, come può essere Vasquez, come può essere Buffon, ma come può essere anche Inglese, credo che tireranno fuori quel qualcosa in più nei momenti, mi auguro mai, ma nei momenti un pochino
di
pressione
ci saranno,
perché è un campionato lunghissimo, estenuante, pure la Serie B, con squadre attrezzate, attenzione, perché non c'è solo il Parma,
assolutamente,
ci sono squadre attrezzatissime, e quindi ne vedremo delle belle, e sarà una Serie B interessante, secondo me, anche Parma può dire assolutamente la sua.
Molto interessante. Grazie Fabio Lauria per essere stato con noi.
Io ringrazio voi, ringrazio tutte le persone che mi hanno ascoltato, che mi hanno salutato, ringrazio tutti gli amici veramente che ho lasciato a Parma, perché per me è sempre un piacere parlare con voi, parlare di Parma, ricordare i vecchi tempi, quindi veramente un grazie speciale a tutti.
Grazie Fabio, buon proseguimento,
grazie mille, ciao.
E questo era Fabio Lauria, protagonista della promozione del Parma in Serie D, ma giocatore è rimasto veramente tanto nel cuore dei tifosi, che possono continuare a scriverci, a porci domande al 333-9200-170, diteci soprattutto chi sono le vostre favorite, torneremo a parlarne dopo la pubblicità.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per parlare del Parma, del campionato che sarà, ma abbiamo fatto anche un tuffo nel recente passato, perché l'abbiamo detto, il 6 settembre 2015 il Parma ripartiva da Arzignano e tra l'altro quel giorno c'era, non so se ad Arzignano davanti ai teleschermi, anche Max Ravanetti, che è il mio secondo ospite. Buon pomeriggio, Max.
Buon pomeriggio, Alberto, a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Max, partiamo dal presente. Manca una settimana alla partita con il Pordenone. Tu, insomma, avrai sicuramente visto le prime due uscite del Parma. Fammi una fotografia di quello che è il Parma che tu hai avuto modo di osservare in questo inizio di campionato.
Allora, parto proprio dalla preparazione. Secondo me il lavoro che viene fatto è coerente con le scelte adottate dalla società, apprezzabile. È ovvio che ci vuole del tempo, lo si vede in campo, ma secondo me si vedono anche cose buone. È ovvio che Parma è una piazza che ha fretta, perché comunque ha un blasone, quindi è una piazza che ha fretta. La fretta è cattiva consigliera, secondo me gli ingredienti per fare bene ci sono tutti, da una proprietà che adesso ha potuto pianificare rispetto dello scorso anno, dove comunque è arrivata in corsa e non era semplice. Quest'anno ha fatto delle scelte precise, anche quelle di fare a meno di giocatori che comunque hanno dato tanto alla causa, ma che forse è arrivato anche il momento che insomma si salutassero, non dimenticandoli. Io penso, non so, giocatori come adesso che sono sulla bocca di tutti, di Gagliolo o di Jacoponi, che sono giocatori che hanno dato tantissimo, veramente forse oltre le aspettative, perché comunque non avevano un curriculum tale per cui ci si aspettasse delle cose del genere. Io non me le aspettavo, però hanno veramente dato tanto, in alcuni frangenti mi sono anche ricreduto. Oggi è stata fatta una scelta coerente anche con quello che è il calcio oggi, no? Alberto, tu lo sai, sì, che a me poi può piacere o non può piacere, ma questo è un altro discorso. Però purtroppo o per fortuna il calcio a livello economico, oltre ad essere in difficoltà, comunque è fatto anche di marketing, di competenze, no? Di titoli, no? E quindi secondo me anche lo staff è stato costruito sia in maniera coerente, ma anche insomma con delle peculiarità che le figure che sono state messe hanno, secondo me, proprio da curriculum. E non credo che un presidente come Kraus sia venuto qui per scialacquare dei soldi.
Max, che idea ti sei fatto del calcio di Maresca? Lui ha detto: io andrò avanti con le mie idee. Lui è un, insomma, si è formato soprattutto alla corte di Pep Guardiola col City Under 23, e bisogna poi che queste idee riescano comunque a trovare un mix anche con un po' di sano risultatismo italiano. Secondo me non è una missione facile, è la sua.
Non è una missione facile, è una sfida che lui ha raccolto. A me piace questa sua coerenza e lo dico perché comunque secondo me da quello che dice o che comunque fa vedere anche in campo, no? Lo traduce poi la squadra, ammette e lo dice che ci sono delle difficoltà, però secondo me lui ha un'idea ben precisa. A me piace il suo approccio, mi piace quello che sta trasmettendo anche ai ragazzi e lo si vede anche nel gol che è stato fatto col Benevento, no? La corsa di Buffon.
Assolutamente.
Secondo me ci sono tutti gli ingredienti. È ovvio che, come ti ho detto prima, Parma si aspetta tutto e subito. Non è anche la Juve quando era andata in Serie B, no? All'inizio,
certo,
insomma,
approcciare, sì,
con questo campionato non è semplice. Mi piace e sono tranquillo perché le parole di Maresca, la sua determinazione, a differenza di altri allenatori, ti faccio l'esempio, non sono arroganti. Invece dà l'idea anche di umiltà, sì, però di essere molto coerente al suo credo. Perché? Perché è una persona secondo me preparata.
Max, avrei voluto farti ascoltare un audio con le parole di Enrico Del Prato, ma siamo un po' di fretta perché poi abbiamo un altro ospite. Allora io te le riassumo. Praticamente Del Prato, insomma, è entusiasta di iniziare a lavorare con Maresca. Del Prato, classe 99, in prestito dall'Atalanta, giocatore con esperienza nell'Under 21, ed è curioso anche di capire come interpretare questo ruolo che probabilmente gli sarà affidato, direi il 99%, di terzino destro e mediano aggiunto. È un azzardo questa cosa? O come la vedi?
Secondo me non è un azzardo. Intanto Del Prato arriva da una società che ha dei percorsi rispetto ai giovani, rispetto comunque a quella che è la loro cantera, no? La chiamiamo di un certo tipo, quindi secondo me la scelta di Del Prato è oculata. Del Prato sicuramente ha parlato con Maresca, perché è in dubbio, e quindi secondo me queste parole sono da tradurre in maniera molto positiva. Io sono molto fiducioso sulle potenzialità di questo ragazzo, ma anche su come saprà farlo rendere Maresca.
Tra l'altro lui ha di proprio del Prato detto: il Parma mi cercava già da giugno, evidentemente era un profilo che avevano già messo nel mirino per ricoprire questo ruolo, che poi è stato affidato a Somma, ma insomma è sembrato un po' un palliativo. Infatti Somma, non a caso, poi quando ha potuto giocare un po' di minuti con il Benevento a centrocampo, tra l'altro ha fatto anche buone cose. Ecco, diciamo, Somma insomma male concordo, come terzino, però la croce addosso gli è stata buttata un po' suo malgrado.
Guarda,
ecco,
concordo pienamente con te. Le parole di Del Prato confermano quello che ti dicevo prima, che comunque la società ha un progetto, no? Già lo cercava a giugno, ha un progetto. Ha lavorato Maresca su Som, e io concordo pienamente con te, un giocatore su cui non c'è da buttare la croce addosso, ma anzi è un giocatore che potrà venire utile, e secondo me il lavoro che sta facendo Maresca in questo senso è veramente prezioso. Poi ti ripeto, io ho molte aspettative su Del Prato, e le sue parole secondo me sono un po', cioè rafforzano la mia sicurezza.
Max, allora, tu hai qualche anno in più di me, però non credo che fossi, non so se già ti guardavi la staffetta Rivera Mazzola, io però ricordo quella Baggio Del Piero, quella la ricordiamo, Baggio Del Piero ai mondiali del 98, Maresca l'ha detto a precisa domanda, è un allenatore che la qualità la mette in campo, infatti ha fatto giocare sempre insieme Brunetta e Vasquez, e addirittura ha lasciato in campo Vasquez, che non aveva fatto benissimo tutta la partita contro il Benevento, quando diciamo il classico tecnico un po' mentalità calcistica italiana probabilmente l'avrebbe levato, e invece poi Vasquez ci ha di fatto col suo assist consegnato la vittoria. Questo è stato un segnale che mi ha fatto dire però non è così scontata come cosa.
Concordo pienamente, secondo me Maresca sia da giocatore poi anche da allenatore, anche se nelle giovanili sa riconoscere la qualità, ha giocato con giocatori di qualità e probabilmente ne ha allenati di giovani di prospettiva. Un giocatore come Vasquez secondo me è un valore aggiunto, perché sono veramente quei giocatori che hanno numeri, è un giocatore che comunque è arrivato, che non era in condizione, ha dovuto trovare anche un po' giocando. Le prime uscite, secondo me con Lecce è stata proprio una prova, io non mi ero spaventato, la prova con Lecce è semplicemente che cioè, secondo me ha messo in campo proprio quelle che sono le sue idee, e vedere quali erano gli attori anche in prospettiva di chiusura mercato.
È vero.
Quindi secondo me il fatto che, cioè, Vasquez è vero, magari sottotono alcune volte, però la giocata poi la vedi, cioè
sì,
lo vedi quando un giocatore ha qualità, è un allenatore come hai detto tu e io condivido, che riesce a riconoscere questo, beh, per me è tanta roba.
Eh sì, e poi Vasquez, per chiudere l'argomento, certo, gli hanno sempre detto che è lento, eccetera. Lui, in un'intervista di qualche anno fa, in cui parlava di Riquelme, che è il suo idolo, diceva: sì, dicono che siamo lenti, io e Riquelme, però insomma, l'importante è far correre veloce il pallone, ed è quello che deve fare soprattutto adesso.
Abbiamo tantissimi esempi di campioni che erano lenti, ma poi quando mettevano in campo la qualità, è vero, questo è un calcio che va a 200 all'ora, però la qualità, secondo me, va sempre esaltata e viene sempre utile.
Max, tra poco andremo in pubblicità per poi accogliere il nostro nuovo ospite, te lo anticipo, è Nicolò Bruschi del Fiorenzuola, quindi tu che sei attento.
Grandissimo, l'ho visto mercoledì sera, gli ho fatto anche i complimenti, grandissimo giocatore.
Parmigiano, insomma, sta facendo bene con il Fiorenzuola in Serie C, è stato acquistato dal Pisa in Serie B, quindi insomma sarà ai nostri microfoni, quindi un appuntamento.
Sabato ha fatto una bella doppietta, anche sul suo
sì,
rigore,
sì,
bella
sì,
doppietta, e secondo me è un giocatore questo che bisogna tenere d'occhio.
E noi glielo auguriamo. Grazie Max, certo, Ravanetti.
Grazie a te, grazie Alberto, grazie a tutti.
Buon proseguimento. Allora, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con Nicolò Bruschi, bomber parmigiano del Fiorenzuola in Serie C, tutto da conoscere.
Senti prurito durante la notte? Senti odori strani? È arrivata l'ora di lavare e igienizzare il tuo materasso o il tuo divano. Niente paura, adesso c'è Lindo, l'unico sistema di lavaggio a domicilio che pulisce e igienizza divani e materassi, facendoli tornare nuovi in meno di 2 ore. Vai su lindopulito.it e prenota subito il trattamento. Liberati dallo sporco, dalla polvere, da virus e batteri. Vai su lindopulito.it. In più, hai in omaggio la sanificazione a ozono di una stanza scelta. Vai subito su lindopulito.it per scoprire come e prenota il tuo appuntamento. www.lindopulito.it.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta con Palla in Tribuna. Monica ci scrive: per Caramo sarebbe bello sapere se paghiamo, cioè se paga naturalmente il Parma, parte dello stipendio o ci sarà un diritto di riscatto. Attendiamo l'ufficialità innanzitutto del passaggio ai turchi del Kargumruk per andare ad indagare anche questo aspetto assolutamente interessante. Continuate a scriverci al 333-9200-170, ma io intanto do il benvenuto al mio nuovo ospite che è Nicolò Bruschi, bomber del Fiorenzuola. Buon pomeriggio Nicolò.
Buon pomeriggio anche a voi, grazie, grazie per il benvenuto.
Nicolò Bruschi, che è un parmigiano doc, classe 98, l'anno scorso 30 gol in Serie D, così faccio una breve presentazione, che gli sono valsi l'ingaggio da parte del Pisa, società di Serie B, che l'ha rigirato in prestito al Fiorenzuola, dove sta facendo esperienza in Serie C. Nicolò, però, curiosità, tu sei parmigiano, l'abbiamo detto, ma parmigiano esattamente di che zona?
Allora, Calestano, abito a Calestano con i miei genitori.
Ah, calestanese, fantastico.
Esatto. Ogni tanto mi appoggio anche a Collecchio da mio fratello che abita qua.
Perché immagino che tu faccia avanti e indietro, insomma, Fiorenzuola, esatto, essendo vicina.
Esatto, faccio avanti e indietro con la macchina.
E Nicolò ha debuttato sabato in Fiorenzuola Renate perché alla prima partita tu eri squalificato. Fiorenzuola che al debutto ha vinto grandissima vittoria sul campo della Feral Pisalò, una delle squadre più quotate nel girone di Serie C dove milita anche il Fiorenzuola. Domenica in casa con il Renate, insomma anche buona squadra storica di categoria ormai, finisce 2-2, doppietta su rigore, secondo rigore al 92esimo. Nicolò, non è affatto scontato fare gol su rigore, ce lo dimostra Jorginho che ormai con la nazionale purtroppo non sembra avere un buon feeling dal dischetto. Tu hai fatto 2-2, allora primo rigore intuito dal portiere che però insomma se l'è praticamente deviata in porta.
Esatto.
Tornare sul dischetto al 92esimo dopo averne già battuto uno che era stato mezzo parato, beh, io ti faccio complimenti, tanto di cappello, e dimmi cosa passa nella testa di un calciatore in quel momento e come hai studiato, insomma, avevi pensato di batterlo.
No, vabbè, al di là del primo rigore che vabbè è stato mezzo parato, mi sono stato abbastanza fortunato, comunque ero già lì sulla respinta.
Vero.
E il secondo rigore, comunque io ho diversi modi per batterlo, sia ad aprire che a incrociare forte. Sono andato convinto, mi sentivo la responsabilità sulle spalle, dovevo prendermela in quel momento lì perché dovevamo pareggiare, sì, portare a casa il punto, e quindi sono andato molto convinto. In effetti, infatti è andata bene perché
l'hai aperto, giusto? Hai aperto?
No, l'ho chiuso.
L'hai chiuso, ok. Te l'ha intuito, ma non l'ha preso.
Sì, me l'ha intuito, si è buttato dopo. E...
Sì. No, è calciato molto bene, l'ho visto, calciato molto bene. Sì, Nicolò, sì. Che tipo, per chi non ti conosce, che tipo di giocatore sei? Tu giochi col 10 sulle spalle, ho notato che batti anche a volte i calci d'angolo, insomma, non sei la classica prima punta.
No, sono nel modulo del mister, gioco nel 4-3-3, nasco come una seconda punta, nei stagioni del Parma avevo fatto la seconda punta. Poi anche a Sassuolo comunque ho fatto sia esterno che punta, però diciamo che mi sono consacrato nel ruolo l'anno scorso di esterno col mister, che comunque giocando molto palla terra mi valorizza le caratteristiche, e quindi poi vabbè, avendo un discreto piede adesso non per vantarmi, comunque le palle inattive comunque spesso le batto io, se non
sì,
quasi tutte.
Ho notato.
Angoli, punizioni laterali, punizioni dirette, rigori.
Ho notato cose. Veramente un calcio d'angolo, ho visto nella sintesi, veramente ben battuto, come a volte non si vedono neanche in Serie A, non è per...
sì, no, grazie.
Ti dovessi paragonare a un giocatore di Serie A come caratteristiche, con tutta l'umiltà del caso, per carità, ma per rendere l'idea magari in chi ti rivedi un po', in chi ti ispiri, soprattutto,
Ma, vabbè, io mi ispiro al top del top, che è Ronaldo, che adesso è andato via, però... caratteristiche simili a un certo giocatore non le ho, perché
sì,
comunque sono abbastanza particolare come giocatore, cioè un buon passo normale, e tecnicamente potrei paragonarmi a un misto, vabbè, Ilic, ma neanche, non ce ne sono, cioè,
sì,
non
è vero, vero. Anche io stavo pensando, sì, un esterno che sa fare la seconda punta, tecnico,
un rifinitore,
sì,
esterno,
sì.
Cioè, Insigne non te lo dico perché comunque baricentro basso.
Sì, è vero, è diverso, sì.
Capito?
Sì, sì.
Però
sì,
un giocatore che comunque è in zona di rifinitura di Serie A adesso non te lo so trovare.
So, un Dybala col piede destro.
Un Dybala.
Senti, Nicolò, non male l'anno scorso 30 gol in Serie D, è tanta roba comunque.
Sì, no, tanta roba, infatti è un risultato inaspettato, poi al di là di tutto anche la vittoria del campionato.
Sì, grandissimo.
Sono molto contento perché comunque ho dato il mio contributo e per questo sono contento.
Tanto da Fiorenzuola ci seguono in tanti guardano TV Parma, anche per questo stiamo tenendo aperta sempre una finestra sulla società del presidente Pinalli, al quale insomma avete dato questa grande soddisfazione, si è dovuto rimboccare le maniche ulteriormente, però insomma riportare una piazza come Fiorenzuola dopo tanti anni in Serie C in maniera anche inaspettata credo sia stata una grande soddisfazione, e penso di poter dire che tu in estate hai avuto la grande soddisfazione di essere ingaggiato dal Pisa, che ti ha comunque mandato a fare ancora esperienza in un campionato di livello, in una società dove sei insomma abbastanza al centro della questione, ecco, diciamo così.
Certo, ma infatti io ho scelto espressamente io di andare lì a Fiorenzuola, avevo queste soluzioni. Col mister ho un ottimissimo rapporto, so che tipo di calcio va a esprimere, con la società ancora di più, perché comunque mi hanno fatto sentire a casa e sto benissimo, e quando hai un ambiente così familiare in cui rendi non vai neanche a guardare magari le cifre o
certo. Hai fatto un investimento anche su te stesso, dai, diciamolo.
Esatto, ho guardato più il lato umano e vabbè anche calcistico, economico è passato in secondo piano.
Sì.
Però sono contento di questa scelta. Obiettivi? Speriamo che porti. Obiettivi, vabbè.
La salvezza, restiamo coi piedi per terra.
Sì, vabbè, guardiamo partita dopo partita, sì. Perché comunque è un campionato che va vissuto partita dopo partita, perché non lo conosciamo neanche tanto bene le squadre, eccetera. Però comunque mantenere la categoria in primis. Poi si arriva a playoff o comunque... cioè playoff va assolutamente più che bene.
Sì, assolutamente, siete una squadra dall'età media credo di poter dire abbastanza giovane.
Sì, no, il mister infatti preferisce lavorare con giocatori giovani che
mister Luca ascolta. Tabiani molto in gamba, tra l'altro, allenatore giovane, sport. sì davvero bravo.
No, sì molto, ma infatti con lui ho un rapporto speciale, cioè mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista l'anno scorso e a lui gli devo tanto. E comunque sì, preferisce avere una squadra giovane, e comunque noi la nostra forza è andare, cioè essere organizzati appunto sotto le indicazioni del mister, e comunque cercare di andare ad alta intensità, ad alto ritmo, e questa qua è la nostra forza, avendo molti giocatori giovani che hanno voglia di dimostrare, sono molto più disposti a farlo.
Venendo a te, siamo con Nicolò Bruschi, punta parmigiana, anzi calestanese del Fiorenzuola, l'anno scorso 30 gol in Serie D, quest'anno già una doppietta sabato in Serie C contro il Renate. Dicevo, Nicolò, venendo a te, nel 2015, l'hai detto prima, cresciuto nelle giovanili del Parma, nel 2015 il fallimento della società crociata e ahinoi il Parma ha perso te come tantissimi altri giovani, e da lì come si è un po' snodata la tua carriera?
Ma niente, io avevo tante soluzioni anche lì, perché comunque avevo fatto bene lì a Parma, a livello di settore giovanile. Però io comunque anche con Palmieri, che è andato a Sassuolo, avevo un legame speciale anche con lui.
Certo.
L'ho seguito e sono andato a Sassuolo, che ho fatto 2 anni di primavera. Poi mi sono dovuto operare al ginocchio proprio il fine del fallimento. Ginocchio, vabbè, ma un intervento picco, cioè pulizia del menisco, quindi sono stato fermo un mesetto e mezzo così, poi pian piano mi sono adattato alla primavera e ho fatto quei 2 anni lì a Sassuolo.
E adesso appunto, adesso sei al Fiorenzuola, acquistato, l'abbiamo detto, dal Pisa, immagino che sia stata una bella soddisfazione e penso che insomma chiaramente, anzi ovviamente la tua ambizione, la tua prospettiva è quella poi di approdare in prima squadra, magari, anzi sicuramente attraverso buone prestazioni con il Fiorenzuola.
Esatto. Beh, l'obiettivo, io mi pongo obiettivi a breve durata, adesso cerco di farmi nel miglior modo possibile col Fiorenzuola. Ovviamente il mio obiettivo sarebbe andare in doppia cifra, e comunque la Lega Pro è diversa dalla Serie D, cioè per andare in doppia cifra comunque devi faticare.
Sì, non è facile assolutamente.
E poi dopo ovviamente il mio obiettivo in primis sarebbe tornare a Pisa e cercare di consolidarmi in Serie B, ovviamente passa da quest'anno e quindi devo far bene quest'anno.
Sì, Senti, invece, non so se stai, anzi sicuramente butterai sempre un occhio al Pisa, alla Serie B e quindi anche al Parma, anche perché insomma tu, l'abbiamo detto, abiti esatto. In provincia di Parma. Che idea ti sei fatto del Parma di quest'anno e in generale chi vedi tra le favorite per la Serie B?
Allora, quest'anno secondo me la Serie B è un campionato veramente tosto perché ci sono squadre di altissimo livello e io ho avuto la fortuna comunque di fare il ritiro là col Pisa e comunque il livello lo si vede che è alto. Guardando un po' qualche partita, le favorite, vabbè, il Parma ha una buonissima squadra e secondo me lotta tra le favorite. Poi c'è il Monza, è il solito, poi secondo me anche la Cremonese è fastidiosa quest'anno.
Eh sì, infatti l'abbiamo detto in apertura, c'è proprio oggi una griglia di partenza, l'ha chiamata così la Gazzetta di Parma, sulla Gazzetta di Parma ovviamente, Cremonese, Monza, Parma in prima fila, poi Benevento, Brescia, Lecce.
Poi Benevento, Lecce, esatto, Brescia.
Sì, sì. E il Pisa, insomma, squadra da metà classifica, ma vedremo perché poi insomma... Tutto può assolutamente succedere, è un campionato particolare molto equilibrato secondo me.
Esatto, esatto.
E il prossimo appuntamento del Fiorenzuola invece è quello contro l'Albino Leffe, quindi squadra insomma dal grande passato. Credo che in questo momento la vostra forza, a parte l'organizzazione di gioco, sia soprattutto l'entusiasmo.
Esatto, sì, tantissimi giocatori vogliono dimostrare di essere pronti per questa categoria perché molti magari non hanno mai giocato in Serie C e altri si devono consolidare e quindi viviamo sull'onda dell'entusiasmo ma anche consapevoli di voler dimostrare che valiamo per la categoria, quindi chiunque della squadra, essendo anche giovani abbiamo sempre voglia di essere messi in mostra, capito?
Assolutamente, assolutamente. Poi ho visto che tra l'altro anche quest'anno in Serie C ci sono i numeri fissi con i nomi, tu ti sei preso il 10, quindi insomma direi che non ti manca neanche la personalità.
Speriamo, dai, non voglio essere presuntuoso, dai.
No.
Sono contento di aver preso quel numero lì, che comunque ci vuole, è anche un numero abbastanza responsabile, dai, bisogna avere responsabilità comunque con un numero così sulle spalle.
Assolutamente, e ho notato che insomma non fatichi a prenderti la responsabilità, lo ricordiamo ancora per chi si fosse collegato poco fa, Nicolò Bruschi che sabato con la maglia del Fiorenzuola contro la Renata ha calciato due calci di rigore realizzandoli il secondo al 92esimo, quindi insomma veramente complimenti, grazie per essere stato con noi a Nicolò Bruschi, in bocca
grazie
al lupo, continueremo ovviamente a seguirti.
Grazie Creti, buona
E questo era Nicolò Bruschi, attaccante classe 98 parmigiano del Fiorenzuola, era l'ultimo ospite di questa puntata di Palla in Tribuna, la prima della settimana che ci porterà alla partita di domenica sera a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone che appunto da quando è approdato in Serie B gioca a Lignano Sabbiadoro, una marcia d'avvicinamento da qui a domenica che potrete continuare a seguire su Radio Parma con l'appuntamento di Palla in Tribuna tutti i giorni dalle 14 alle 15, ovviamente con tutti gli spazi informativi di TV Parma e sulle pagine naturalmente della Gazzetta di Parma. Grazie a Simonetta Collini in regia, è tutto anche per questa puntata di Palla in Tribuna da Alberto Dallatana. Un buon proseguimento di giornata.